Ad alta voce. Elia Shilton legge Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque.
Non contiamo più le settimane. Quando sono tornato al fronte era inverno e allo scoppiare delle granate le zolle di terra gelata riuscivano pericolose quasi quanto le schegge. Ora gli alberi sono verdi di nuovo. La nostra vita si alterna fra le trincee e le baracche. Ci siamo in qualche modo abituati. La guerra è una causa di morte come ce n'è tante, come il cancro e la tubercolosi, come la spagnola e la dissenteria. Solo che i casi di morte qui sono più frequenti, più svariati e più crudeli. I nostri pensieri sono come creta molle che viene plasmata secondo la varia vicenda dei giorni. Sono buoni quando siamo tranquilli, morti quando ci troviamo sotto il fuoco. Terreno sconvolto dentro di noi e fuori di noi. Tutti siamo a questo modo, non soltanto noi qui. Ciò che fummo un tempo non conta, quasi non lo sappiamo più. Le differenze create dalla cultura e dall'educazione sono quasi cancellate, appena riconoscibili. Talvolta rappresentano un vantaggio nello sfruttare una situazione, ma portano seco anche qualche svantaggio perché creano degli impacci che bisogna poi superare. È come se in passato fossimo stati monete di vari paesi, fuse poi nel medesimo crogiuolo e che ormai portano tutte la stessa impronta. Per riscontrare ancora le differenze fra noi, bisognerebbe analizzare accuratamente il metallo. Siamo soldati, anzitutto, e solo in linea secondaria e in una forma strana e quasi vergognosa siamo individui. Si è creata una vasta fraternità in cui si fonde stranamente qualcosa del cameratismo delle canzoni popolari col senso di solidarietà dei galeotti e col disperato attaccamento tra condannati a morte. È una vita che ha per ambiente e per sfondo il pericolo, la tensione morale, il mortale abbandono e che diventa un fuggevole godimento in comune delle poche ore di tregua nel modo più semplice e senza sentimentalismo. Vita eroica e banale ad un tempo, se si volesse stimarla, ma chi ne fa la stima? Questa realtà si palesa quando Théoden, all'annuncio di un attacco nemico, ingoia in fretta e furia la sua minestra di ceci al lardo perché non sa se sarà vivo di là a un'ora. Abbiamo discusso a lungo se faccia bene o male ad agire così. Kat dice che fa male, perché bisogna prevedere anche una ferita al ventre, che è sempre più pericolosa a stomaco pieno che a stomaco vuoto. Questi sono problemi seri, per noi ne potrebbe essere altrimenti. La vita qui, sui confini della morte, ha una linea straordinariamente semplice, si limita all'indispensabile. Tutto il resto è addormentato e sordo. In ciò sta la nostra primitività e in pari tempo la nostra salvezza. Se fossimo più evoluti, da un pezzo saremmo pazzi o disertori o morti. È come in una spedizione sui ghiacci del polo. Ogni manifestazione di vita deve tendere soltanto a conservare la vita e necessariamente è a ciò preordinata. Tutto il resto è bandito perché sarebbe un inutile consumo d'energia. È questo l'unico modo di salvarci. E spesso sto davanti a me stesso come davanti a un estraneo, quando in ore tranquille un enigmatico riflesso del passato mi mostra, come in uno specchio appannato, i contorni del mio essere attuale. E allora mi stupisco come quell'elemento misteriosamente attivo che si chiama vita abbia potuto adattarsi anche ad una forma siffatta. Tutte le altre manifestazioni sono come il letargo. La nostra esistenza è soltanto un ininterrotto vigilare contro la minaccia della morte. Questa vita ci ha ridotti ad animali appena pensanti per darci l'arma dell'istinto. Ci ha impastati di insensibilità per farci resistere all'orrore che ci schiaccerebbe se avessimo ancora una ragione limpida e ragionante. Ha svegliato in noi il senso del cameratismo per strapparci all'abisso del disperato abbandono. Ci ha dato l'indifferenza dei selvaggi per farci sentire ad onta di tutto ogni momento della realtà e per farcene come una riserva contro gli assalti del nulla. Così meniamo un'esistenza chiusa e dura, tutta in superficie, e soltanto di rado un avvenimento accende qualche scintilla, ma allora divampa in modo inatteso una fiammata di passione aspra e terribile. Sono questi i momenti pericolosi che ci rivelano come il nostro adattamento sia tutto artificiale, come esso non sia affatto la calma, ma uno sforzo terribile per mantenere la calma. Nelle forme esteriori della vita ci differenziamo a malapena dai negri più primitivi. Ma mentre quelli possono essere sempre così, perché tale è la loro natura, e tutt'al più possono, sforzando le loro qualità umane, svilupparsi in senso progressivo, per noi accade il contrario. Le nostre energie interiori sono tese non già nel senso della evoluzione, sebbene in quello della involuzione. Essi sono quello che sono senza sforzo, spontaneamente. Noi, mediante uno sforzo terribile e in modo affatto artificiale. E di notte, quando ci si risveglia da un sogno, sopraffatti e dominati dall'incanto delle visioni che affluiscono, sentiamo con raccapriccio quanto siano esili i puntelli e le barriere che ci separano dalle tenebre. Siamo come fiammelle che una sottile parete a malapena difende dal turbine del dissolvimento e della follia, fioche fiammelle che vacillano e spesso minacciano di spegnersi. In quei momenti il sordo rombare della battaglia diventa come un cerchio che ci rinchiude e allora ci stringiamo in noi stessi e con gli occhi sbarrati guardiamo la notte. Ci consola soltanto il respiro dei compagni dormienti e così aspettiamo il mattino. Ogni giorno e ogni ora, ogni granata e ogni nuovo morto logorano un po' di quella povera difesa e gli anni la consumano rapidamente. Io la sento già crollare a poco intorno a me. Vedete la stupida storia di Detering? Era uno di quelli che se ne stava molto soli e appartati. La sua disgrazia fu di vedere un giorno in un giardino un ciliegio in fiore. Ritornavamo allora dalla prima linea nel crepuscolo del mattino e questo ciliegio ci apparve ad una svolta di sorpresa vicino ai nuovi accantonamenti. Non aveva foglie, era tutto un solo cespo di fiori bianchi. Quella sera Detering non si lasciò vedere. Arrivò finalmente e aveva in mano uno dei due ramoscelli fioriti. Ci mettemmo a scherzare domandandogli se andasse a nozze. Non rispose e andò a buttarsi sul letto. A notte alta lo sento muoversi. Mi sembra che infagotti la sua roba. Fiuto qualche guaio e mi avvicino. Lui fa come se nulla fosse e io gli dico: «Non fare sciocchezze, Detering». «Ma che? Non posso dormire. Ecco tutto». «Ma perché sei andato a prendere quei rami di ciliegio?» «Non potrò più cogliere un ramo di ciliegio adesso», risponde testardo, e dopo un poco: «A casa ho un grande orto pieno di ciliegi. Quando sono in fiore sembra, a guardarli dal fienile, come un gran lenzuolo tutto bianco. Proprio adesso è il tempo. Ma forse le licenze si riaprono presto, può anche darsi che ti comandino ai lavori agricoli». Faccenno di sì con la testa, ma vedo bene che è assente. Quando questi contadini sono tocchi nel profondo, hanno una strana espressione, un misto fra la mucca e l'idolo, un'espressione che un po' fa ridere e un po' commuove. Per distoglierlo dai suoi pensieri gli chiedo un pezzo di pane. Me lo dà senza osservazioni, il che è grave perché di solito è tirchio. Perciò Rimango sveglio, ma non accade nulla e alla mattina è come al solito. Probabilmente si è accorto che lo tenevo d'occhio. E tuttavia due mattine dopo, Detering è scomparso. Io me ne avvedo subito, ma non dico nulla per dargli tempo. Chissà che non gli riesca di passare. A parecchi è riuscito verso l'Olanda. Ma all'appello la sua assenza è notata e dopo una settimana sentiamo che è caduto nelle mani dei gendarmi, di quella brutta razza di poliziotti militari. Si era diretto verso la Germania, perciò nessuna speranza di successo e naturalmente aveva fatto le cose nel modo più stupido. Già da questo tutti dovevano capire che la sua fuga era soltanto un attacco di nostalgia, un momentaneo smarrimento. Ma che cosa può capirne un tribunale militare a 100 chilometri dal fronte? Non abbiamo più saputo nulla di Detering. Ma anche per altra via salta fuori talvolta questo elemento oscuro e pericoloso che è compresso in noi come in una caldaia surriscaldata. A questo proposito c'è da raccontare la fine che fece Berger. Da un pezzo le nostre trincee sono distrutte ed abbiamo il cosiddetto fronte elastico, il che torna a dire che non facciamo più la guerra di posizione. Quando attacco e contrattacco sono passati, rimane una linea frammentaria e una lotta accanita di buca in buca. La prima linea è rotta e qua e là si sono fissati dei nuclei, dei nidi aggrappati al terreno dai quali si irradia la lotta. Siamo in una di queste buche. Sul nostro fianco abbiamo degli inglesi che spiegano la loro ala e ci prendono alle spalle. Siamo accerchiati. È difficile arrendersi. Nebbia e fumo vanno e vengono sopra di noi. Nessuno capirebbe che vogliamo capitolare e forse non lo vogliamo neppure. In simili momenti non si sa noi stessi quello che si vuole. Sentiamo avvicinarsi le esplosioni delle bombe a mano. La nostra mitragliatrice spazza il semicerchio che ci sta di fronte. L'acqua di raffreddamento svapora tutto, facciamo girare rapidamente le cassette. Ciascuno vi piscia dentro e così abbiamo l'acqua necessaria per continuare il fuoco. Ma dietro di noi gli scoppi si avvicinano. Fra pochi minuti saremo perduti. Ma ecco una seconda mitragliatrice entra furiosamente in azione, vicinissima a noi. È piazzata nella buca accanto. Berger ve l'ha portata. Ed ora parte un contrattacco dalle nostre spalle che ci disimpegna e ci ridà il collegamento coi nostri. Poco dopo, mentre ci troviamo in posizione relativamente coperta, uno dei porta arancio racconta che a 200 passi di lì giace ferito un cane militare. Dove? Interroga Berger. L'altro gli descrive il posto. Berger vuol partire per riportare la bestia o per finirla. 6 mesi prima non se ne sarebbe curato, sarebbe stato ragionevole. Noi cerchiamo di trattenerlo, ma quando se ne va sul serio non possiamo che dirgli «sei pazzo» e lasciarlo andare. Perché questi attacchi di delirio, di trincea, diventano pericolosi quando non si è pronti a gettare l'uomo per terra e a tenerlo fermo. E Berger è alto 1,80 m ed è l'uomo più robusto della compagnia. È proprio impazzito, perché ha da attraversare la cortina di fuoco, ma quel lampo di follia che a un dato punto ci attende tutti lo ha investito e ne fa un ossesso. Di altri avviene che comincino a strepitare o vogliano correre via. Ci fu uno una volta che si sforzava a tutt'uomo con le mani, coi piedi, coi denti di seppellirsi entro terra. Naturalmente in queste cose la simulazione è all'ordine del giorno, ma già la simulazione è a guardar bene un sintomo. Berger, che voleva salvare il cane, è riportato indietro con una ferita al bacino. Di più, uno degli uomini che lo riportano si busca una pallottola nel polpaccio. Müller è morto. Gli hanno tirato a bruciapelo un razzo al ventre. e vissuto ancora una mezz'ora in perfetta coscienza, soffrendo orribilmente. Prima di morire mi ha consegnato il suo portafogli e mi ha lasciato i suoi stivali, quei famosi stivali che un giorno aveva ereditati da Kemmerich. Li porto perché mi vanno bene. Dopo di me li porterà Tiaden, glieli ho già promessi. Müller ha potuto aver sepoltura, ma non resterà certo a lungo indisturbato. La nostra linea viene portata indietro. Di là ci sono troppi reggimenti freschi, inglesi ed americani, troppo corned beef, troppa farina di grano e troppi cannoni nuovi e troppa aviazione. Noi invece siamo magri e spossati dalla fame. Il nostro vitto è tanto cattivo e in tanta parte composto di surrogati che ne siamo malati. I fabbricanti in Germania si sono fatti ricchi signori, ma a noi la dissenteria brucia le budella. Le latrine da campo sono sempre piene zeppe. Bisognerebbe mostrare a quelli di casa queste facce grigie, gialle, miserabili, rassegnate, queste figure curve a cui la colica spreme il sangue dal corpo e che si contentano di ghignarsi l'un l'altro in faccia con le labbra ancora tremanti dal dolore. Non vale neppure la pena di tirar su le brache. La nostra artiglieria è esaurita, non ha munizioni a sufficienza e le canne sono logorate in modo che il tiro diventa incerto e semina proiettili fra i nostri. Abbiamo troppo pochi cavalli, le nostre truppe fresche sono ragazzi anemici e macilenti, incapaci di portare uno zaino, ma capaci ancora di morire a migliaia. Non hanno nessuna idea della guerra, vanno avanti e si lasciano mitragliare. Un solo aviatore nemico si è divertito a sterminarne due compagnie di questi ragazzi, allora scesi dal treno, prima che sapessero cosa vuol dire copertura. In Germania, quanto prima, non ci sarà più nessuno, dice Kat. Non abbiamo speranze che la guerra possa finire, non osiamo neppure pensarci. Si può ricevere un colpo e morire, si può essere feriti e allora la prossima stazione è l'ospedale. Se non ti amputano un braccio o una gamba, cadi un giorno o l'altro nelle mani di uno di questi medici militari che con la croce di guerra all'occhiello ti dicono: soltanto quella gamba un po' più corta, ma al fronte non è necessario che facciate le corse se siete coraggioso. Abile a tutti i servizi, andate pure. Kat racconta una storia di quelle che girano lungo tutto il fronte, dai Vosgi alle Fiandre. La storia del medico militare che legge una lista di nomi, passando in rivista gli uomini, e man mano che uno si dà presente, senza nemmeno alzare gli occhi, dice: abile, al fronte c'è bisogno di soldati. Si fa avanti uno con una gamba di legno e il medico dice ancora: abile. Allora, e qui Kat alza la voce, allora l'uomo gli dice: una gamba di legno ce l'ho già, ma se ora vado al fronte e mi sparano via la testa, mi faccio fare di legno anche la testa e divento medico militare. Questa risposta ci soddisfa moltissimo. Vi saranno anche buoni medici, molti anzi sono tali, ma nelle innumerevoli visite e controvisite capita ad ogni soldato di cadere un giorno o l'altro nelle mani di uno di questi ripescatori di eroi che si sforzano di trasformare sulle loro liste il maggior numero di inabili permanenti o temporanei in abili a tutti i servizi. Le storielle del genere abbondano e per la maggior parte sono ancor più amare. Tuttavia non hanno nulla da vedere con l'indisciplina e con la sobillazione. Sono oneste e chiamano le cose col loro nome, perché sotto le armi vi è molta impostura, molta ingiustizia, molta cattiveria. Non è già molto che ad onta di tutto, reggimento dietro reggimento, marcino ancora in una guerra che appare sempre più disperata e che l'attacco segua l'attacco su una linea che ripiega e in molti punti si frantuma. I tanks, da soggetti di scherno, sono diventati un'arma formidabile. Avanzano nella loro corazza, rotolando in lunga fila, e ai nostri occhi esprimono più di ogni altra cosa l'orrore della guerra. I pezzi che ci fulminano col loro fuoco tambureggiante, noi li vediamo. Le ondate dei nemici che ci assaltano sono di uomini come noi, ma questi tanks sono macchine i cui cingoli sono una catena infinita come la guerra stessa. Sono la strage quando macchine senza anima rotolano nelle buche e poi risalgono e non si fermano mai. Flotta di corazze mugghianti e fumiganti, bestioni d'acciaio invulnerabili che stritolano morti e feriti. Davanti a loro ci raggomitoliamo nella nostra pelle sottile. Di fronte alla loro violenza colossale, le nostre braccia sono fuscelli, le nostre bombe a mano fiammiferi. Granate, gas, flottiglie di tanks, tutto ciò che schiaccia, che divora, che uccide. Trincea, ospedale, fossa comune. Altre possibilità non ci sono.